ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, ti ho fregato.
Mi hai superato. Intanto allora io ne approfitto per
l'alunno.
Mi ero distratto perché mi sono dimenticato di far partire la registrazione verticale.
Non è partita la verticale.
Adesso è partita. Allora, buonasera. 10 giugno 2026, oggi con il nostro sfondo virtuale festeggiamo l'inizio della commercializzazione di Apple II, che è alle nostre spalle un po' nascosto, il computer, forse più il primo computer di grande successo di Apple, che proprio il 10 giugno però del 1977 iniziava a essere venduto pubblicamente.
Sì.
È stato un computer di grandissimo successo, commercializzato per tantissimo tempo, anche grazie al fatto che era molto espandibile con schede interne, quindi molto versatile.
Poi molto di design, era comunque all'avanguardia.
Sì, lo sfondo che utilizziamo oggi è una versione allargata con la I di quella che era la pubblicità di allora.
Manca la donna che lava i piatti.
Sì, poi l'abbiamo rimossa, c'era l'uomo davanti che lavora cose
perché
importantissime.
Perché l'uomo lavora, la donna pulisce.
Cose importanti, grafici sullo schermo, e dietro la donna che lo guarda sognante dicendo che bravo.
Sì, forse un giorno lavoro anche io.
No, lei sa già che deve stare in cucina e non può toccare, quindi una pubblicità molto sessista dell'epoca, però a fine degli anni 70 era così.
Sì, che abbiamo usato per una mostra del MUPIN, del Museo dell'Informatica, piemontese dell'informatica, anzi così, che salutiamo, anzi
salutiamo, sì, ciao. Ciao Presidente Lia, in particolare. di cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo, intanto abbiamo, partiamo subito con un discorso perché abbiamo avuto i Novax, abbiamo avuto i No 5G, adesso abbiamo i No Fibra, che è una cosa incredibile, ne parliamo tra un attimo perché è una notizia, diciamo, di cronaca dell'altro ieri o di ieri forse, che c'è da ridere. Poi parleremo su cose più serie, di una nuova funzionalità della nostra app per Shopify, per sincronizzare Shopify con Danesi Fat, perché ci è stata richiesta a gran voce e quindi l'abbiamo aggiunta. E poi chiudiamo parlando di gestione delle immagini per un e-commerce un po' particolari, diciamo.
Sì.
Non le immagini particolari, la gestione è un po' particolare.
Quando sono tanti prodotti, sì, poi vediamo.
Allora, io non fibra. Allora, c'è questa notizia, forse 2 o 3 giorni fa, della comparsa di alcuni cartelli scritti a mano, credo a Latina, se non sbaglio, che dicono appunto per gli operatori Team Fibra forse non vi è chiaro, dovete rimuovere tutto applicato sopra gli armadi stradali in cui ci sono le connessioni fibra nuova che stanno installando in tutta Italia, spostate queste radiazioni sotto le case di chi crede che non fanno male alla salute, che anzi c'è anche l'errore, non facciano male alla salute.
Questo è conscienzioso.
Non ci si può pretendere tanto da chi rischia. Poi purtroppo, fin qua quando sono cartelli è un conto, poi purtroppo è successo che uno di questi armadi è stato anche abbattuto, sradicato e abbattuto da questo...
Sì, uno può avere le sue convinzioni, però rovinare le cose...
Dice, un reato...
Sì, è un bene di tutti comunque, cioè nel senso...
Allora, questa cosa qua nasce probabilmente da questa notizia di qualche tempo, un po' di tempo fa tra l'altro, di un operaio di Team o comunque che sta facendo lavori, mentre facendo la fibra ottica, morì, ma non c'entra niente con il fatto che possa essere pericolosa in qualche modo la fibra. La cosa più incredibile...
Ma moriremo tutti ogni volta che ci passiamo davanti, cioè nel senso sarebbe una strage.
La cosa più incredibile è che, a parte che stiamo parlando di connessioni cablate, quindi, perché sul 5G ancora si può dire c'è una trasmissione di onde radio.
Sì, o le radio anche in generale, le trasmissioni radio anche.
Sì, tra l'altro noi viviamo in un mondo di interferenze audio di qualsiasi
elettriche,
tipo.
Anche
parlando di connessioni cablate, l'energia elettrica che abbiamo nelle nostre case porta energia elettrica, quindi crea sicuramente dei campi elettromagnetici innocui, però qualcuno potrebbe dire, io non ci credo che siano innocui, ma la cosa ridicola è che la fibra ottica non trasporta energia elettrica ma luce, quindi sì, radiazioni luminose al massimo ci passano dentro, e quindi cioè, pensare che la fibra ottica, a parte il fatto che sono materiali comunque, quindi possono essere un domani dismessi e creare magari dell'inquinamento, ma che possa creare per sola vicinanza possa creare delle malattie.
Per lo smaltimento questo sicuramente c'è da pensarci, ma in generale su tutti i materiali elettronici in realtà. Questo sì, magari è un problema che dei server, come diciamo anche dell'intelligenza artificiale, che c'è, vedevo questa intervista che effettivamente è una cosa bellissima, però da un altro lato ci sarebbe anche da fare, da considerare anche l'inquinamento proprio dell'uso proprio eccessivo dei server per chiedere qualsiasi cosa,
sì,
in effetti.
Un'ottimizzazione, di acqua, spreco, sì, di risorse, però poi sto parlando di persone che hanno paura,
sì,
delle,
sì,
radiazioni,
sì,
della fibra ottica, che è veramente, anzi, la fibra ottica, se vogliamo, toglie le eventuali radiazioni che potevano esserci del doppino telefonico,
sì,
perché la vecchia linea telefonica andava sul rame, no? Il classico doppino, e portava un pochino di corrente elettrica al telefono per farlo funzionare.
Cioè, non usi più anche il cellulare a questo punto.
Tra l'altro, per postare queste follie, no?
Usano
queste,
il cellulare, fanno le foto.
Usano per postare queste fotografie di queste grandi, queste imprese che sono state fatte, usano il cellulare, e oppure hanno utilizzato la fibra ottica per poter fare il post su Facebook e far girare queste immagini. Quindi siamo veramente qua oltre ogni...
Ma poi io sono sempre dell'idea che andare a distruggere le apparecchiature non sia la soluzione,
no,
al problema.
È un reato, sì, comunque. Quindi adesso ci siamo presi anche in fibra, quindi
sì,
diciamo, da un lato popcorn, perché ci godiamo lo spettacolo di a quanto si possa arrivare alla follia, dall'altra parte, vabbè. Parliamo prima di Danea, quindi.
Sì, parliamo prima di questo.
Allora, abbiamo parlato tante volte del nostro plugin, anzi in questo caso della nostra app per Shopify, che permette di sincronizzare un e-commerce basato appunto su Shopify con il gestionale Danea EasyFat, il gestionale di magazzino Danea EasyFat, e che sta continuando per fortuna ad avere molto successo questa app, e gli utenti aumentano, e aumentano anche giustamente le richieste di funzionalità che possono essere particolarmente interessanti. Una cosa che ci è stata chiesta da più utenti è la possibilità di utilizzare uno dei campi che EasyFat, ho anche portato uno screenshot per vederlo, è uno dei campi liberi, lo chiama campo libero EasyFat, utilizza, cioè, sono per, diciamo, che permette di scriverci quello che si vuole, no? Abbiamo libero 1, libero 2, libero 3, libero 4 per ogni prodotto che ho nel mio archivio prodotti,
sì,
nel mio magazzino, e servono per mettere delle note. E di utilizzare la possibilità di utilizzare uno di questi campi per inserire dei tag che poi diventeranno tag su Shopify.
Sì.
Ok, da settimana scorsa abbiamo pubblicato un aggiornamento della nostra applicazione che dà questa opzione. Quindi questa è nella schermata di configurazione dell'app, posso scegliere uno di questi quattro campi, in questo caso, nel mio caso,
libero 2.
Libero 2, utilizzare come contenitore di tag. Quindi io devo soltanto in EasyFat nei miei prodotti inserire l'elenco dei tag separati con la virgola,
sì,
tag 1, virgola, tag 2, virgola, eccetera eccetera. Quando sincronizzo i prodotti, questi diventano tag sul prodotto di Shopify. Bisogna fare assoluta attenzione che oltre a questi tag che io inserisco su EasyFat, c'è sempre un tag nei prodotti sincronizzati dalla nostra app, un tag tecnico, che è sempre nel formato SKU, due punti, mm-hmm, e il codice prodotto, perché l'app serve poi per recuperare il prodotto sulle sincronizzazioni,
sì,
successive, e capire che quel prodotto va aggiornato, c'è già, va aggiornato e non va duplicato, cioè non va creato un nuovo prodotto. Tutti gli altri tag sono gestiti, appunto, quindi se io qua ho aggiunto ad esempio anni 90, se io poi vado in EasyFat, vado a toglierlo da EasyFat, sincronizzo, viene tolto anche da Shopify.
Okay.
Al contrario, se su Shopify vado ad aggiungere un tag per conto mio, perché non,
okay,
voglio inserirlo per qualche motivo su EasyFat, ma solo in Shopify,
okay,
questo l'app ne tiene conto, quindi, mm-hmm, non andrà a cancellarlo,
ah, okay,
o a, diciamo, interferire con i tag che ho inserito a mano su Shopify, perché magari mi serviva per qualche altro motivo, per interagire magari con altre app e così via. Quindi questa funzione, naturalmente, come tutte le funzioni che aggiungiamo nel tempo alla nostra app, sono incluse nel prezzo mensile, nella sottoscrizione all'app, senza nessun costo aggiuntivo. Quindi tutti gli utenti, anche i vecchi utenti, si trovano di punto in bianco questa opzione in più, senza costi aggiuntivi.
Ok.
E questo sono stato velocissimo.
Cioè, un po' troppo. E mo cosa faccio? 20 minuti.
20 minuti di gestione immagini. Vabbè, no, perché se riusciamo a farla anche più breve, anche meglio. Quindi
facciamo il record. Yeah. No, sì, perché sto lavorando anzi solo su e-commerce queste settimane.
Beh, non solo in queste settimane, no? Spesso lavoriamo.
Sì, no, spesso, e-commerce. Però lì ne ho praticamente sto gestendo due e-commerce insieme di argomenti completamente diversi d'altronde. E, praticamente si è posto il problema sull'ultimo e-commerce perché sono 700 prodotti che hanno bisogno di immagini perché sono alimentari, quindi per forza di cose una persona che deve comprare questi prodotti deve avere un riferimento, perché è vero che magari sarà il biscotto di mulino bianco, poi sarà la pasta artigianale che quindi si differenzia da quella Barilla, che quindi devi vedere proprio dalla foto la differenza tra uno e l'altro. Però il problema è che anche chi lavora nei supermercati non può sempre andare a fare tutte le foto con sfondo bianco, luce particolare, e quindi ci si prova a trovare anche una soluzione, perché deve partire anche abbastanza in fretta, dobbiamo trovare la soluzione migliore. Quindi la soluzione migliore, praticamente la persona con cui sto lavorando ha fatto tutte le foto a raffica dei prodotti nel negozio. Io ovviamente il mio lavoro è di comunque salvarle con il titolo del prodotto, perché comunque riuscirà, per creare automatizzazione devi comunque dare un assist. Quindi in questo caso per me si trattava di mettere dei titoli veri alle immagini. Perché? Perché così prima di tutto creare un'automazione con l'intelligenza artificiale in questo caso per applicare uno sfondo bianco a tutte le foto effettuate dal cliente. E questo è il primo step. Poi c'è il secondo step, avendo lavorando sempre su un Excel, comunque abbiamo tutti i dati del prodotto più il codice del prodotto, perché in questo caso diciamo che la difficoltà è che non abbiamo il codice a barre o le AN in questo caso, quindi il codice del prodotto è proprio quello che è stato dato da WooCommerce, fa da WordPress, dal database in questo caso.
ID univoco. Che in cui WordPress o WooCommerce identificano quel singolo prodotto.
Quindi diciamo, noi esportiamo questo Excel che ha tutti questi dati più l'ID. Facciamo in modo che tramite il titolo dell'immagine, cioè del prodotto, riescano a combaciare i titoli del documento Excel col titolo dell'immagine per poter riuscire a collegarci il codice ID del prodotto. È quello che ci permette poi di andare nella cartella delle immagini e di dire ok, adesso che abbiamo l'ID applicato al titolo dell'immagine, allora a questo punto io posso in automatico andare a ripescare gli URL delle mie immagini, sì, su FTP e applicarle a ogni prodotto in una volta sola, in pratica.
Ci sono tre passaggi in realtà.
Sì, tre passaggi.
Perché che bisogna associare l'immagine al soggetto, cioè quello che rappresenta.
Sì, sì, perché di solito magari tu fai la scheda prodotto e inserisci l'immagine e poi passi all'altra scheda prodotto e così via. O altrimenti se hai già un'organizzazione di EAN chiaramente sul prodotto, che succede nei grossisti, perché lì sono 2000 prodotti, non puoi permetterti, anzi minimo 2000 prodotti, quindi li devi proprio automatizzare, quindi a questo punto hai EAN su l'Excel, hai EAN su il prodotto, sull'immagine del prodotto, che chiaramente combacia tutto.
Cioè, e viene perché l'EAN è quello lì, poi rappresentato dal codice a barre del prodotto, quindi è l'unico riferimento,
sì, sì,
univoco.
Che in questo caso abbiamo la difficoltà che l'EAN non c'è nel codice a barre, quindi bisognava proprio avere un aggancio, un collegamento, che siamo riusciti a fare.
Sì.
Chiaramente non può essere infallibile, perché magari su qualche foto mi manca la marca o c'è qualche informazione. Per esempio possiamo avere due confezioni di spaghetti Barilla, avere quella da mezzo chilo e quella di un chilo.
Mm.
Per esempio, mi sono dimenticata chiaramente di mettere la differenziazione nel menu, del titolo, del mezzo chilo e del chilo. Quindi chiaramente cosa succede? Un prodotto avrà un codice abbinato, l'altro no, perché non riuscirà a capire. O a entrambi mi dà, no, non me la sento di dare un codice, perché io non so se uno è quello di mezzo chilo o quello da un chilo.
Anche lì, sì, l'immagine cambia in realtà.
Quindi su sette...
è sempre lo stesso prodotto, però in una c'è scritto 500 grammi sulla scatola e in altra.
Poi, volendo complicarsi la vita, sicuramente un modo c'è, ma riconoscendo proprio il formato della scatola tramite la I. Però comunque non esageriamo, non possiamo comunque sempre affidarci al 100% a quello. Quindi quello che succederà è che magari su 700 prodotti ne avrò 675 con tutto abbinato e me ne mancheranno altri, quelli altri a mettere a mano, che in questo caso è poco male perché sono pochi prodotti da ricollegare e da sistemare. Quindi effettivamente in questo caso usiamo l'intelligenza artificiale per creare, aiutarci a creare l'Excel più facilmente, nel senso, e fare in modo di perfezionare le immagini, inserirle il prima possibile. Ciò poi non impedirà più avanti, ovviamente se il progetto funziona e piace, di andare a lavorare su ogni immagine per perfezionarla. Sì, questo sicuramente...
C'è da dire che il primo utilizzo dell'intelligenza artificiale, quello storico, che già dagli anni 50 c'è, era proprio quello di catalogazione. Quindi qua stiamo usando l'intelligenza artificiale per come è nata, per la prima funzione che ha avuto. Certo, adesso fa il riconoscimento anche dell'immagine, quindi dall'immagine riesce a capire.
Sì, io volevo fare ancora peggio, che volevo proprio rifare ogni immagine perfettamente dall'immagine di base.
Però questo potrebbe essere un altro processo dopo.
Che facciamo un altro passaggio. Solo che effettivamente c'è sempre una storia di crediti, anche di tempistica, perché comunque è velocissimo per lui magari applicare dei sfondi bianchi a delle immagini da scontornare. E poi sicuramente anche lì qualcosa, c'è il dito della persona che è rimasto, quindi dovrò andare comunque a fare dei ritocchi su alcune immagini.
Sì, perché chiedendogli di togliere lo sfondo, lui toglie lo sfondo e lascia la mano. Se gli si chiede di togliere lo sfondo, l'eventuale mano si la toglie.
Deve ricostruire il pezzo che manca.
Non
poi
fa quella parte, quindi toglie la mano dietro, perché sta lavorando comunque in un'ottica di rimozione dello sfondo.
Sì.
E magari il braccio che esce fa parte dello sfondo, effettivamente.
Sì.
Ma magari il pollice che tiene il flacone rimane a volte. A volte sì, a volte no.
Sì, dipende. Sì. No, e quindi diciamo che per andare veloce si fa questo, poi ovviamente in un secondo tempo si potrà passare a un altro processo di perfezionare l'immagine per renderla più appetibile sul sito, perché spesso nell'e-commerce la cosa che viene a rovinarlo è o il logo, che può essere che il logo non vada bene e quindi effettivamente ti rovina tutto l'insieme.
Perché... O è troppo grande.
No, è vero, no, ma nel senso che spesso qualche volta dei loghi non... Sul web non ci azzeccano niente.
Magari non danno l'idea quindi, di quello che fa l'attività.
O le foto a questo punto sono brutte, quindi chiaramente puoi fare il sito più bello del mondo se le foto sono brutte. Cioè nel senso e sono tantissime su una home page già e su un archivio categoria, perché tu quando entri ovviamente poi la categoria e poi ovviamente hai l'elenco dei prodotti e quindi questo fa... No, su questo l'automatizzazione è questo, poi si può fare anche un'automatizzazione anche sulle tag, queste cose lì, dai titoli delle immagini, dai titoli dei prodotti, per questo che è importante che i titoli dei prodotti non siano lunghissimi perché non serve a niente, ma che sia correlato il titolo del prodotto, dell'immagine prodotto e il titolo del prodotto per creare una densità anche di...
Sì.
C'è una coerenza soprattutto, perché alla fine per posizionarsi bene su Google e essere coerenti sia titolo del prodotto, sia titolo dell'immagine, sia testo che descrive il prodotto.
Quindi il nome
questo
del
è un altro
file.
Step che faremo d'altronde in questo caso.
Il nome del file è proprio dell'immagine. Il testo descrittivo quindi sarebbe il testo, quello che una volta era assunto per i non vedenti, ad esempio.
Sì.
Non vedenti per poter avere la descrizione audio. Di cosa è rappresentato nell'immagine, oppure gli ipovedenti anche, che magari non riescono a vedere bene l'immagine, possono avere la descrizione audio leggendo quel testo e poi la coerenza con effettivamente il prodotto, quindi non è che metto un'immagine che si chiama gomma da masticare, per anche se rappresenta degli spaghetti, per gli spaghetti, quindi deve essere tutto semanticamente coerente.
No, poi ovviamente l'ultimo step che si farà anche lì per velocità sempre è la generazione di descrizioni di ogni prodotto, quello sì. E poi ovviamente con un'ottica che chiederemo all'intelligenza artificiale di aiutarci ovviamente per farlo funzionare strutturalmente per le letture giustamente di Braille, che può essere effettivamente uno scrive un testo, magari un mattone così, poi per i macchinari Braille non è proprio il massimo, quindi ottimizzare su questo, ottimizzare su diciamo il peso della scheda prodotto, quindi trovare un modo di farla più leggera possibile ma con più informazioni possibili, e l'ottimizzazione per il SEO, per l'indicizzazione ce la farò
Una cosa importante anche, ma questo per fortuna WooCommerce, che noi utilizziamo ampiamente, lo fa già in automatico, in praticamente tutti i temi, i metadati sul prodotto, quindi dietro le quinte c'è scritto che il titolo del prodotto è questo, questo è il suo prezzo,
questo è
in offerta in questo momento.
Però c'è un però in tutto ciò che sto dicendo, che la descrizione magari ci facciamo aiutare per capire come strutturare i contenuti.
No, il titolo stavo dicendo.
Dico in generale. Ci facciamo aiutare per strutturare magari il testo, però non vuol dire che noi lasceremo esattamente quello, perché anche lì c'è comunque un'umanità che bisogna dare alla scheda prodotto, perché comunque Google su questo ci sta attento, punirà magari più facilmente un testo proprio precostruito. Quindi noi ci facciamo aiutare, come si impara a scrivere dei testi a scuola. L'insegnante ti dà gli strumenti per scrivere in modo corretto, però poi sei tu a creare contenuti secondo questa struttura,
questo schema. Regole generali, corrette, però con un'inventiva.
Sì, quindi lì sarà poi importante, quindi seguire questa struttura, ma con le parole delle persone che poi vendono questi prodotti, che sono quelli che le conoscono meglio. Perché quando tu vendi in un negozio, perché in questo caso è un negozio fisico, per ogni prodotto ci sarà una richiesta particolare che possiamo usare poi nella scheda prodotto. Perché dice, ok, questo prende questo prodotto perché questo prodotto è senza glutine, o perché questo prodotto è prodotto in Piemonte, o perché questo prodotto lo acquistava il nonno, nel senso che è una cosa storica, un marchio storico. Quindi ovviamente avremo l'aiuto dell'AI, però dall'altra parte avremo anche l'aiuto dell'esperienza personale del venditore.
Il venditore che vendendo è la persona più corretta per sapere, per descrivere quello che vende. Anche perché ultimamente, forse ne avevamo già parlato nelle scorse settimane, l'AI sta mostrando di riuscire a riconoscere testi scritti da altre AI.
Anche sì, poi c'è l'AI che va a creare il bastone.
Che va a cercare, a identificare questi contenuti. Quindi ci sembra di capire, abbiamo già avuto vari segni, che i contenuti creati da AI vengano penalizzati su Google, ad esempio. Cioè l'intelligenza artificiale che è stata integrata adesso da qualche tempo nel motore di ricerca, nel crawler, quello che gira per tutta scandaglia, tutta internet, per indicizzare e dare un rank ai vari contenuti, sta riconoscendo soprattutto siti che hanno soltanto contenuti fatti con AI, e lì più sono pieni di contenuti AI, più li cancella dai risultati di ricerca. Quindi scrivere a mano i contenuti, almeno buona parte dei contenuti, o comunque riscrivere, farsi scrivere i contenuti della AI, ma poi modificarli per sistemarli, renderli più umani, può in questo momento anzi costituire un modo per avere un vantaggio sulla concorrenza.
Sì, poi noi siamo tutti dei geni di ortografia anche, nel senso, ma non è né un bene né un male, quindi effettivamente farsi anche aiutare da questi strumenti fa anche che poi strutturi anche le frasi in modo corretto, cioè nel senso non è proprio il diavolo.
No, però nel dubbio è meglio sgrammaticato che completamente finto, diciamo.
Usare gli strumenti in modo furbo.
Ad esempio una cosa classica che anch'io, ma molte persone fanno senza esagerare con l'uso dell'AI, magari scrivere, quello soprattutto quando scrivo magari in inglese, scrivo una lunga mail di mio pugno e poi magari lo passi nell'AI dicendo ci sono degli errori grammaticali, quando vengono corretti è chiaro che il risultato finale è comunque un contenuto creato, realizzato da un essere
umano.
Come io
che non sono madrelingua, quando scrivo comunque un cliente in italiano è comunque molto carino poter scrivere la mail, dire a ChatGPT, senti, me lo guardi un po', perché magari c'è una formuletta che non sto usando in modo corretto, o essere sicura magari di non aver messo una doppia dove non c'è. E quindi alla fine così tu mandi la tua mail, ma almeno con un testo decente.
Cioè io purtroppo sto ricevendo, questo devo dire purtroppo, mi dispiace moltissimo accorgermi di questa cosa, sto ricevendo molte mail anche dai nostri clienti che sono palesemente scritte dall'AI. Ma molti clienti, cioè molti clienti partner, sto ricevendo almeno una volta al giorno ricevo una mail anche di utenti delle nostre app, quindi anche che magari si sente per la prima volta. Io ricevo delle mail piene di liste puntate chiaramente sono state fatte dicendo a ChatGPT, ad esempio, mi devo mandare una mail chiedendo questa cosa, ho già provato queste cose, mi scrive una mail completa e ChatGPT scrive molto bene una mail con usando fa un abuso di liste puntate e di alcuni
sì, poi di accorgimenti, di trattini in mezzo,
trattino, che cosa.
E musicon a tutto andare.
Che i primi tempi, diciamo che l'avevo trovato quasi divertente capire che in realtà la mail non era stata scritta da un essere umano, era stata solo spedita da un essere umano. Adesso che mi capita quasi tutti i giorni, oggi no, però ad esempio già ieri ho ricevuto una mail di questo tipo per una richiesta di assistenza e devo dire mi dispiace perché io vorrei parlare con degli esseri umani, essendo un essere umano, non con esseri umani che...
Sì.
Usano un interprete, diciamo, elettronico e poi probabilmente faranno leggere a quell'interprete la mail che gli mando io.
Sì, questo è anche vero.
E quindi questo comunque è una cosa negativa, però probabilmente sarà sempre più diffusa a un certo punto o non ne potremo più oppure lo considereremo normale, quindi parlare attraverso
l'interprete. Sì, come tutto è così. L'informatica, cioè, le cose cambiano, ti adatti, poi qualche volta entra nella tua vita in modo definitivo e quindi...
Quindi, però sì, certo che pensare di dover parlare attraverso una terza non persona è strano. Poi devo dire, delle volte magari devo dire, ho scritto, magari ho dovuto scrivere cose molto articolate in inglese e darmi una mano con farmi dare una mano dalla I è stato utile effettivamente.
Invece io al contrario per l'inglese ho avuto dispiaceri, perché nel senso io qualche volta voglio più che altro sul linguaggio parlato. Cioè, faccio su ChatGPT, poi mi torna indietro la frase, questa non mi torna.
Non
e in effetti non funziona. Cioè, non è lì che gli manca il sentimento, perché si vede che io scrivo in modo molto colorato. Poi, ovviamente, sono madrelingua francese, quindi scrivo in italiano, anche se poi sembra che scriva in modo perfetto, nell'altro lato si vede che comunque creo molte immagini, quindi forse se partissi dal francese in alcune volte potrebbe funzionare meglio.
Sì.
Come, cioè, perché si vede che uso delle immagini, delle cose un po' particolari, per cui poi lo interpreta in inglese e quindi diventa, si allontana tantissimo.
Le figure, figure linguistiche che
rendono. Mi sto rendendo conto di questa cosa in realtà, cioè, quasi quasi è più bravo Google Translate in un certo senso, che lo fa almeno letteralmente così, però esce più giusto alla fine, perché non va a inventarsi cose folli. Da quello che sto dicendo.
Tutte allucinazioni, sì, sì. Piccole allucinazioni linguistiche che possa magari travisare il senso della...
Sì, perché quello del ego, ma che cosa sto scrivendo? Cioè...
Visto che alla fine parlando di AI si fa sempre tardi, sì, perché abbiamo fatto quasi...
Fai anche la rima, parlando di AI si fa sempre tardi.
Tardai, non so dire. E quindi è tutto, e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Sì.
Io dico sempre di seguirci sui podcast... E tra l'altro devo dire scusate perché siamo indietro di una puntata sul podcast, quindi ma adesso ormai quando ascolterete queste parole avremo recuperato, quindi
avete ascoltato tutto,
avete
proprio
ascoltato due puntate magari una dietro l'altra
e non vedete l'ora, lo so.
Bene, grazie ancora per averci ascoltati e a presto, ciao, buona serata.